Beh, io sono contento e onorato di presentare Giancarlo Zizzola in questo incontro a Vercelli. Ringrazio anche Don Cesare di questa opportunità. Ma devo anche dire che non è un compito facile, perché farne un ritratto in poche battute, per cui si sa bisogna scegliere i tratti essenziali, quindi selezionati, non renderà forse ragione né dell'uomo né dell'impegno culturale né dell'amicizia che mi lega a Giancarlo Zizzola da diversi anni. Ma se è vero che ogni ritratto è un po' un riflesso dell'anima del ritrattista, allora vorrei dire che Giancarlo Zizzola è per me innanzitutto un amico. E che questa amicizia è nata grazie alla comunità di Sant'Egidio, cui appartengo appunto, e di cui Giancarlo Zizzola è un estimatore e amico, o forse qualcosa di più. Ricordo infatti come in un'occasione, in una conferenza, in cui gli fu chiesto di dirci cosa vedeva, come vedeva la comunità di Sant'Egidio a 25 anni dalla sua nascita, ritrovandosi quindi in una situazione simile alla mia questa sera, ne colse tre aspetti, che chiamò le tre grazie, che denotavano, una memoria lunga, che denotavano una comprensione particolarmente intima e profonda della comunità di Sant'Egidio. Le tre grazie erano quella della relatività, della complessità e del nome. E queste grazie che Giancarlo Zizzola coglieva come caratteristiche della vita della comunità di Sant'Egidio, in realtà esprimono anche alcuni tratti veri della sua vita. Giancarlo Zizzola esprime nei suoi scritti, nel suo pensiero, questa esigenza del relativo, ma non in senso scettico e qualunquista, ma come una necessaria premessa della relazione e della dialettica. Concepire cioè ogni altro come il limite a se stessi in un processo che è solo apparentemente di riduzione di sé e della propria identità, ma che è in realtà l'allargamento del proprio orizzonte ed una maggiore comprensione della propria umanità e di quella degli altri. Da questo penso nasca anche la curiosità vivace a tutto campo di Giancarlo Zizzola, che sapete è enciclopedico nella sua produzione, pur rimanendo nella sua accezione fondamentale un vaticanista, abbraccia però l'opzione più universale del termine, toccando aspetti fra i più diversi dell'umanità e della storia. E da questo colgo il secondo tratto, che è l'amore per la complessità, che nasce anche dall'onestà intellettuale di chi comprende che il mondo, soprattutto oggi, non può non essere assunto che in tale dimensione. Un amore necessario, direi, per non cadere nelle pericolose assolutizzazioni di oggi che vanno dai nazionalismi agli autoritarismi. Un amore che nasce anche da un'esigenza di verità che contraddistingue il suo impegno giornalistico. Giancarlo ha un suo rigore nell'affrontare l'informazione, ed è solito scrivere solo una minima parte delle informazioni di cui dispone riguardo a fatti o persone, la parte che ha sufficiente garanzie di certezza e di verità. E talvolta, correggimi se sbaglio, ama sottoporre le sue bozze anche alla critica di persone non esperte ma oneste, con un metodo un po' milaniano, diciamo, la Don Milani, che sa cogliere consigli e critiche, anzi cerca consigli e critiche dal basso, con un senso appunto relativo della verità. Questa dialettica fra relatività e complessità è anche uno degli aspetti che Giancarlo Zizzola ama proporre e ricercare in una Chiesa a cui si sente legato dal suo ruolo di laico, credente, consapevole e critico. Sospettoso di fronte alle tante tentazioni di facile assolutizzazione e semplificazione che la Chiesa vive e ha vissuto nella storia, pone come paradigma di una Chiesa matura e serena di fronte al mondo la figura di Papa Giovanni, su cui ha scritto due libri e di cui parla in ogni occasione, diciamo. Papa dell'umiltà, del relativo, del dialogo, della collegialità, eppure dell'obbedienza, della serenità, della forza nella fede. Il Papa del Concilio. Il Concilio Vaticano II, evento profetico per la Chiesa del terzo millennio, vero nodo cruciale della vita della Chiesa per il futuro dell'umanità. Concludo con la grazia del nome, che è poi l'incontro personale delle storie dell'anime, che fa sì che l'uomo non si perda nella relatività e nella complessità. Nome che rende familiari anche al di fuori dei legami di sangue, nome che riscalda nell'amicizia ogni freddezza e lenisce ogni dolore, nome su cui si è fondata anche questa amicizia ormai di lunghi anni. Quindi ringrazio Giancarlo Zizzola della sua presenza con noi questa sera, per l'audacia di cimentarsi con un tema come quello proposto, per la chiarezza e l'immediatezza che sempre contraddistinguono le sue analisi e che certamente non mancheranno di interrogarci anche questa sera. Cari amici di Vercelli, care amiche, ringrazio Piero per questo attestato di buona volontà e di amicizia con una sola preoccupazione, che di dire che è difficile numerare le grazie, come impossibile quantificare la grazia dello spirito nella storia, le sue operazioni. E perciò quelle tre grazie di cui ha parlato sono dei doni che io vorrei tanto meritare, ma che non sono sicuro di possedere. E ringrazio per questo invito così gradito il MEIC di Vercelli, in particolare Chiara Benigni e Don Cesare Massa. Dov'è? Sempre si nasconde come il seme e il lievito nella pasta. Il tema che vorrei trattare, su cui ho cercato di riflettere raccogliendo e sintetizzando ricerche in corso da molto tempo, è formulato nell'invito come il cristianesimo nella postmodernità, nel ciclo dei lunedì di Sant'Eusebio. Ora, questo tema potrebbe essere anche facilmente tradotto nella tematica forse maggiormente impressionante del futuro del cristianesimo, se ne avrà uno. E si collega alla grande crisi cristiana in corso nei secoli moderni e di cui non si intravedono facilmente né gli aspetti né gli sbocchi nel prossimo avvenire, già da questo secolo. Vi leggerò a tratti il testo che ho preparato, diciamo riassumendone alcuni passaggi e poi affidando alla discussione un eventuale approfondimento della mia proposta. Nelle accoglienze al nuovo secolo si è potuto notare un atteggiamento di autocritica, persino angoscioso, in alcuni moderni per le terribili derive del Novecento. E un senso di interrogazione, talora ansiosa per l'incertezza delle conseguenze delle trasformazioni economiche, tecnologiche e scientifiche delle già programmate sul destino complessivo dell'umanità. Questo atteggiamento di perplessità, questa inquietudine ha segnato un mutamento ermeneutico più netto e più evidente che in passato all'interno delle società postmoderne, a paragone soprattutto dell'euforia scientista e razionalista con cui era stato salutato l'avvento del Novecento intorno alla simbolica Tour Eiffel. Senza contestare la validità dei progressi raggiunti, si è notato che una concezione falsamente ottimista della secolarizzazione si va sostituendo in questi anni una visione secondo la quale la ragione strumentale non può appropriarsi della totalità del reale senza precipitare nella follia, dal totalitarismo politico alla devastazione dell'ambiente naturale, dall'assolutismo dei cosiddetti imperativi del mercato alla manipolazione dell'informazione, alla razionalizzazione senza residui della vita umana che sarebbe ridotta alla sola dimensione tecnico-funzionale, quindi semplificata radicalmente. La celebrazione calendariale, resa più suggestiva dalla coincidenza bimillenaria con l'anniversario convenzionale della nascita di Gesù, ha dato luogo, nei più riflessivi almeno, ad una sorta di riesame delle conquiste, ma anche dei limiti della ragione moderna. Sono stati riproposti degli interrogativi sull'erosione o addirittura sulla degradazione delle grandi referenze simboliche fondatrici, nelle quali tradizionalmente si strutturava l'esistenza, sulla possibilità di rianimare la democrazia, sulla debolezza del senso dell'altro, sui modi di arginare la produzione di un individualismo esasperato, sulla fragilità delle proiezioni del possibile, sulla perdita dello spirito dell'utopia, fonte di innovazioni, sulla difficoltà per le società occidentali di allargarsi senza disegni assimilatori alle culture altre, asiatiche o africane, sul ritorno di nuovi demoni sotto i grattacieli della ragione, dal fanatismo aggressivo alla xenofobia, dal tribalismo etnocentrico al razzismo, perfino ai rigurgiti di antisemitismo. Anche in campo cristiano, col favore delle proposte di Giovanni Paolo II, specialmente nel terzo millennio davveniente, si è avviata una rimeditazione della esperienza storica della fede dei discepoli di Gesù, sia negli errori compiuti, sia nell'influenza positiva sulle culture, sulle istituzioni della società, sulla civilizzazione dei popoli lungo 2000 anni. La piega trionfalistica di alcuni approcci al Giubileo non ha impedito nei più attenti di sottovalutare il carattere drammatico della situazione reale del cristianesimo, ridotto a minoranza di convinzione nella maggior parte dei paesi di antica cristianità, esso sembra vacillare di fronte alle impetuose e radicali trasformazioni della postmodernità. Con interesse sono stati accolti nell'opinione pubblica gli inviti, certo coraggiosi, avanzati prima dal cardinale Ratzinger, poi dal cardinale Ruini, di assumere in tutta la sua portata epocale la crisi del regime di cristianità, rinunciando all'idea di riproporre una nuova religio societatis, per valorizzare come risorsa per l'avvenire la trasformazione della società cristiana in uno scenario secolare, pluralistico di convinzioni, nel quale i cristiani esistono accanto ai seguaci di altre religioni, ai discepoli di altre filosofie, esistono come piccolo gregge. D'altro canto, la situazione delle società postmoderne, in particolare in Europa, appare nettamente cambiata. Ogni giorno si può constatare in maniera più netta che non è priva di pertinenza la diagnosi proposta da Lucien Dalos, arcivescovo di Besançon, secondo il quale, cito, non solo la matrice cristiana si è disfatta, ma gli stessi modelli che essa aveva partorito non tengono più. I valori e i riferimenti tradizionali sono divenuti simili a dei vestiti troppo stretti per l'uomo d'oggi. che è sia tentato di andare a raggomitolarsi nei suoi vecchi abiti fuori moda, sia obbligato a esporsi nudo a venti di tempesta. In altri termini, continua Monsignor Dalloz, l'Europa sembra uscire da se stessa, da una sorta di bozzolo protettivo, per trovarsi confrontata a situazioni inedite di fronte alle quali essa sarebbe spiritualmente disarmata. Ciò anzitutto sul terreno delle nuove possibilità date all'uomo moderno nei diversi settori dell'esistenza personale e sociale, la vita, la biologia, la medicina, la genetica, l'economia, la globalizzazione, la competitività internazionale, l'automazione, l'energia, l'esplorazione dello spazio, la comunicazione, per non fare che degli esempi. Si è entrati in un mondo nuovo, dice Dalloz. I criteri di apprezzamento e di discernimento, i punti di riferimento, i valori ereditati dal passato, in un altro mondo, non possono apparire che superati e privi di pertinenza in un mondo nuovo. Fine della citazione. Dobbiamo ammirare il realismo coraggioso di una lettura come questa, anche se potrebbe essere parziale, certo non emotiva. Senza rivestire i toni catastrofisti dei profeti di sventura, essa ha il merito di non fare sconti della durezza della prova e della sua novità. Eppure non possiamo tacere il rischio che nel riesame della condizione cristiana d'oggi possa annidarsi una vena neointegralista, dovuta forse, almeno in parte, ad antichi rancori antimodernistici. Una vena che torna a osservare con disagio gli sviluppi della secolarizzazione con dei criteri dialettici, quasi fosse una congiura contro ogni specie di vita spirituale, nello stile del victorughiano «se si tu era se là», «out out». O il cristianesimo o la modernità, o la ragione o la fede. In questi rancori antimoderni si ritrovano spesso solidali dei tradizionalisti religiosi e degli spiriti laici, spaventati essi pure dalla barbarie moderna. La preoccupazione per la disfatta del senso, unita non di rado a un'aspirazione più o meno confessata alla trascendenza, è bene uno dei dati imprescindibili dell'analisi della postmodernità. La secolarizzazione ha destabilizzato anche l'ateismo. Si è verificata una sorta di naufragio comune alla fede religiosa e alle convinzioni antireligiose e areligiose, quasi a segnalare il fatto che fede e ateismo e agnosticismo costituiscono due aspetti antitetici di una medesima speranza di salvezza. Bisogna ammettere che, per quanto severa l'ermeneutica del moderno in campo cristiano, ha presentato finora dei rilievi che sono lontani dall'essere soddisfacenti per uno spirito critico. Hippolyte Simon, recentemente, ha posto la domanda nel suo libro «Vers une France païenne»: fino a quando funzionerà questa illusione cattolica, cito, che intrattiene essa stessa l'illusione laica? A partire dal momento in cui dei battezzati sempre meno numerosi cessano ogni pratica religiosa, ogni trasmissione di un sapere di valori, quante generazioni ci vorranno perché la memoria cristiana si cancelli definitivamente da questo paese? A meno di un soprassalto, scrive Simon, noi stiamo tutti per fallire. Egli teme che, divenuti amnesici, i popoli europei potrebbero tornare agli idoli muti del paganesimo. La soglia della secolarizzazione sarebbe già superata, la società sarebbe entrata in una fase di reincanto, dopo il disincanto del mondo di Max Weber, in una fase di risacralizzazione pagana, dopo la ubriacatura dei secoli della ragione. Una nebulosa mistico-esoterica, infatti, dilata i cieli dell'irrazionale sopra le società a dominante tecnico-scientifica, accrescendo la clientela degli astrologi, dei chiromanti, degli occultisti. Si è calcolato che ogni anno in Europa oltre 40 milioni di persone consultano veggenti e guaritori, che una persona su due afferma di essere sensibile ai fenomeni paranormali. Negli ultimi 25 anni, ha osservato il direttore del Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, a misura in cui si degradava la situazione economica e aumentava il numero degli emarginati, le sette moderne si sono moltiplicate, così come le nuove superstizioni. Come se, dice Ramonet, nel movimento lento delle mentalità, fra il terreno guadagnato dalla razionalità tecnica e quello perduto dalle religioni tradizionali, restasse una sorta di terra di nessuno, occupata da nuove credenze o da forme arcaiche di religiosità a sfondo superstizioso. Sembra perciò consigliabile prestare attenzione al fatto che la presa della modernità non è mai totale su una società e nemmeno su tutti i campi operativi della società moderna, la quale resta una società di contrasti e di contraddizioni, una società complicata che resiste a ogni semplificazione artificiosa, per quanto condotta con i mezzi più potenti di cui i nuovi imperi del mondo si servono. Questo processo, questa complicazione è dovuta al fatto che la modernità stessa è un processo complesso. Che sarebbe riduttivo considerare con un paradigma unitario e omogeneo. E la modernità, lo ricordiamo corsivamente, fanno parte lo scisma d'Oriente e lo scisma d'Occidente, la riforma e la controriforma, l'illuminismo, Cartesio e Pascal, Galilei, Newton, i romantici, la critica e la mistica. C'è un terreno comune, e lo vedremo fra poco. E dunque, se il religioso in questo processo così complicato del moderno viene sottoposto a critica e talora addirittura vacilla per apostasie, per indifferenza diffusa, in ogni caso viene privato delle sue posizioni un tempo ovvie di gestore principale, se non esclusivo, del sociale, pure se ne constata una persistenza sotto forme diverse, forme sacrali al limite della magia, forme di adesione vaga ad una trascendenza senza volto, credenze in un al di là, a una sopravvivenza, a una finalità irreperibile, alle reincarnazioni, forme di una ricerca di senso personale non placato dal progetto mondano e moderno della trasformazione. Da tempo si è registrata questa non coincidenza fra la modernità e l'estinzione del religioso, benché alcuni ideologi della modernità avessero previsto come ineluttabile questa estinzione. In una riconsiderazione più obiettiva dei maggiori fenomeni della società moderna, si constata che l'ordine del simbolico nella varietà delle sue forme non si lascia facilmente soppiantare dal progetto di una riappropriazione completa della realtà. E non possiamo sottovalutare che questo religioso superstite nella postmodernità assume non di rado delle forme inedite e che si sviluppa fuori dei quadri istituzionali abituali. Un po' ovunque in Europa i sociologi notano che l'influenza delle chiese in ribasso, a profitto delle religiosità parallele, talora si ha a che fare con delle religioni dell'individuo prodotto da puzzle ricombinati liberamente dai soggetti fra elementi religiosi eterogenei, specialmente di derivazione orientale. Bisogna anche notare che molti contemporanei partecipano al religioso sotto forma non religiosa. Paul Valadier aveva invitato già nel 1985 i vescovi del sesto simposio dei vescovi europei a prendere atto che, cito, l'istituzione religiosa non è più la sola garante delle attese religiose, le quali trovano di che soddisfarsi più o meno felicemente altrove. Non si dovrebbe dunque concludere, diceva il padre gesuita francese, concludere troppo velocemente dall'indebolimento delle chiese una perdita collettiva di senso religioso. Perché l'adesione al religioso può debordare di molto l'istituzione ecclesiale. Noi restiamo infatti spesso prigionieri di una visione stretta dell'adesione religiosa, mentre esiste nella società moderna una proliferazione di forme di adesione. Fine della cena. Una volta ammessi questi dati, seppur sommariamente descritti, non possiamo ancora sentirci però assicurati, quasi servendocene per una apologetica paradossale. Assicurati di trovare una risposta convincente al quesito se il cristianesimo sopravviverà nel postmoderno ed eventualmente in quale forma. Non è detto che perché è stata negata, superata, contraddetta la previsione di una vittoria della razionalità sulla religione, questa presunzione possa essere convalidata a vantaggio del cristianesimo. Questo passaggio ulteriore deve essere ancora argomentato. Mi sembra che sia opportuno ricordare a questo proposito che la distinzione tra il cristianesimo e il sacro permette, almeno in ipotesi, di discernere una prospettiva per il cristianesimo, persino in una forma più autentica e più vitale di quella che conosciamo, una volta che sia fosse liberato da alcune sue forme troppo rigidamente sacrali. In questo senso, l'ermeneutica cristiana della modernità non potrebbe sottrarsi alla radicale trasformazione del religioso contenuta nel dialogo di Gesù con la Samaritana al pozzo di Giacobbe, come riportato nel Vangelo di Giovanni 4:19-24. I nostri padri, diceva la donna, hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. È una rottura ermeneutica del religioso che qui viene pronunciata. E alla luce di questa rottura sarebbe forse da sviluppare la ricerca di una forma possibile di cristianesimo distinta dalle convenzioni religiose tradizionali e delle stesse forme della cristianità costituita. Un cristianesimo attivo in un compito critico e creativo nelle linee di frattura della postmodernità come forza di mobilitazione e di motivazione. In questa prospettiva saremmo facilitati dall'adozione del metodo raccomandato dai padri del cristianesimo e dai grandi teologi dell'alto medioevo, quando dall'antica eredità raccolsero con coraggio i frammenti, i semi di quella verità che era apparsa nella sua pienezza in Gesù e li fusero nella tradizione cristiana facendone l'eredità spirituale dell'Occidente. Di questo passaggio noi siamo figli. Si tratterebbe dunque di superare l'ermeneutica dialettica cristianesimo-modernità per ricercare proprio nei processi postmoderni in atto nel mondo e da taluni visti con sospetto, se non esclusi dall'orizzonte, in una sorta di polemica aggiornata, con il mondo moderno, cercare, dico, nei processi analysis, nel vivo dei processi moderni, ai limiti stessi delle rotture che essi costituiscono, quei logoi spermaticoi, quei nuclei antropologici nei quali l'ordine naturale, indelebilmente impresso dall'origine divina, potrebbe sviluppare un corso evolutivo verso il compimento dell'umanità in Cristo Signore. In questa ricerca non ci sentiamo soli. È importante ricordare lo stesso metodo che permise a Papa Giovanni XXIII di lanciare la sua Chiesa al di là della forma storica che la improntava negli anni Sessanta. Il discernimento dei segni dei tempi. Vorrei sottolineare che questo metodo ha un valore permanente. Esso permette alla Chiesa di cogliere nel processo storico attuale i frammenti, i semi, i valori che ne interpellano profondamente la missione e che attendono di essere svelati, trasformati, integrati mediante la testimonianza e l'annuncio della speranza cristiana. Non parlava solo ai padri del Concilio del 1962, ma anche ai cristiani d'oggi, Papa Giovanni, quando nel discorso inaugurale dell'11 ottobre enunciava la formidabile tesi teologica e storica. Cito: nel presente ordine di cose, la provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani che per opera degli uomini e per lo più oltre la loro stessa aspettativa si svolgono verso il compimento dei suoi disegni superiori e inattesi. E tutto, anche le umane diversità, dispone per il maggior bene della Chiesa. Mi pare che questa ermeneutica sia la più adatta per evitare atteggiamenti di pessimismo, di disperazione, di reazione integralista di fronte alle straordinarie trasformazioni in corso. Si tratta di rinnovare il coraggio dimostrato dai padri quando respinsero l'arroccamento e preferirono impegnarsi nella ricerca di una nuova forma di inculturazione del cristianesimo per fondere con l'ispirazione cristiana le aspettative etiche, i valori germinali attivi nella crisi del mondo antico all'insegna del programma del passaggio. Mi pare che si possa utilmente riandare anche al discorso di Paolo VI ai laureati cattolici, così allora si chiamavano, ci chiamavamo, il 28 agosto 1968, ora un discorso ora restaurato nella sua integrità, a cura dell'Istituto Paolo VI, è pubblicato nel numero di novembre del notiziario. ordinario dello stesso istituto. Il Papa Montini disse, cito, questa presenza di Dio sia nel pensiero sia nella vita si impone anche là dove la negazione sembra soffocare questa presenza. E forse proprio l'atto di spegnere, di togliere questa luce, è quello che fa scintillare un raggio forse anche più imponente e più suggestivo. Quello che sarebbe interessante sarebbe di vedere come anche in questa stanza circoscritta e chiusa dell'uomo in se stesso, pago di sé, eccetera, il discorso era piuttosto discorsivo, il dialogo con l'assistente centrale Ciattaglia e con altri membri del Consiglio Generale dei Laureati, e quello che sarebbe interessante sarebbe di vedere come anche in questa stanza circoscritta e chiusa dell'uomo in se stesso, pago di sé, eccetera, si producono qua e là delle fessure, degli spiragli, delle aspirazioni, delle inquietudini che dicono che questo perimetro non basta. E attraverso questa inquietudine, questi baleni di verità superiore e ulteriore, credo che noi dobbiamo essere attenti proprio perché vi sorprenderemo l'uomo vero, l'uomo nella sua integrità e nella sua natura fondamentale. Quali sono questi? Questi lampi che vengono a rompere l'opacità di questa maniera empirica, molto pragmatista di pensare, quali sono? Fine della citazione. Seguendo lo stesso metodo vorrei procedere ad una sommaria ricognizione di alcuni di questi spiragli, di questi lampi, nelle aree di problemi posti alla Chiesa Cattolica dalla gigantesca trasformazione culturale e sociale in atto. La prima tendenza che voglio prendere in considerazione è lo sviluppo incontenibile della tecnopoli, la cui ambivalenza si suppone qui troppo presente per essere nuovamente trattata. Mi limiterei dunque osservare che per quanto reali siano le preoccupazioni per le derive, persino per gli squilibri umani del progresso tecnico e scientifico, per quanto giustificata la critica mossa anche in sede filosofica, ricordiamo la scuola di Francoforte, Hans Jonas, eccetera, sulle pretese faustiane della modernità. La legittimità del compito umano di dominare e trasformare il mondo perché l'uomo diventi più responsabile del proprio destino storico e della sorte del mondo intero non potrebbe essere invalidata. Dal punto di vista cristiano ricorderemo l'importanza della lettura della Tecnopoli proposta da Dietrich Bonhoeffer. L'uomo tecnopolita, pervenuto all'età adulta, ha spogliato il mondo da ogni fascino magico, lo ha desacralizzato, lo ha reso autenticamente profano, lo ha interpretato come spazio della propria autonomia ed espansione. Così il Dio Tappabuchi è stato obbligato a prendere congedo dal mondo. Una rottura critica irreversibile che orienta il postmoderno verso un'esperienza di solitudine teologica, i cieli spenti, per così dire, verso una prova laica e collettiva dell'angoscia vissuta da Gesù sul patibolo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è precisamente in questo punto di contatto che trova ispirazione la convinzione del contributo decisivo fornito dal cristianesimo alla riscoperta dell'autonomia, della laicità del compito umano e allo statuto storico della fede cristiana. Una differenza qualitativa rispetto alle religioni naturalistiche e alle visioni cicliche della storia. Perciò si è potuto autorevolmente affermare nel Concilio Vaticano II, Gaudium Spes, che lungi da rappresentare un ostacolo per la fede cristiana, questa mentalità dell'uomo tecnopolita è profondamente coerente con la visione cristiana del mondo e dell'uomo. Sarà indispensabile assumere in modo meno difensivo le conseguenze ineluttabili della crescente socializzazione della scienza e della tecnologia nella cultura dell'uomo contemporaneo a livello di larghe masse ormai. Pietro Prini ha lamentato di un saggio troppo presto estromesso dalla discussione pubblica il ritardo della Chiesa nell'integrazione della cultura scientifica all'interno del suo statuto dogmatico. Se scienza e tecnica diventano l'alfabeto della nuova coinè del mondo globale, se attraverso le biotecnologie e l'esplorazione del cosmo lo scenario del messianismo, dell'escatologismo profano perviene a un sostanziale incremento del potere di deliberazione dell'uomo sulla creazione, sulla natura, oltre ogni limite, anche umanamente giustificabile e eticamente lecito, ci si deve responsabilmente chiedere se non sia il caso di affrettare, come ha notato Prini, trarre trarne le conseguenze necessarie sulla comprensibilità della verità cristiana, riprendendo in modo non episodico il programma proposto da Papa Giovanni nel discorso che ho appena citato, circa la necessità di riformulare il deposito della fede secondo i linguaggi della cultura moderna. Questa problematica è antica, di solito evoca appena la questione dell'evoluzionismo, che in qualche maniera è già digerita. Vorrei piuttosto indicare un campo di applicazione che mi pare urgente perché attiene e impone una nuova ermeneutica alla verità suprema e decisiva del cristianesimo, quella della risurrezione di Gesù. La stessa attenzione portata sul corpo, sviluppata talora in modo strumentale e maniacale da molti contemporanei, potrebbe indicare l'emergere di una cultura del corpo che ripropone il riesame critico di giacimenti spiritualisti, se non docetisti e manichei, nella rielaborazione delle verità cristiane dell'incarnazione e nella riproduzione della dottrina morale della Chiesa sulla sessualità e sulla famiglia. Forse soltanto un serio recupero della riflessione sul Cristo che guarisce i corpi, sul suo ministero del corpo, sul Cristo che mangia e ha sete, sul Cristo che nelle piaghe e nei buchi delle sue mani e dei suoi piedi e del suo petto fa passare la sfida dell'incredulità di Tommaso, dopo averne fatto in vita il punto della sua congiunzione con i corpi e le menti piagate degli zoppi, dei paralitici, delle prostitute, dei malati mentali. Forse solo allora il cristianesimo potrà ritrovare nella propria testimonianza e autocoscienza il significato reale e il carattere discriminante dell'assenza del corpo di Cristo dalla tomba vuota della sua risurrezione, perché la sua presenza nel corpo della storia, nella cura dei corpi dei più deboli, divenga un imperativo specifico per la fede dei suoi discepoli. Scandalo per i giudei, follia per i gentili. La seconda tendenza di cui vorrei parlarvi rapidamente riguarda il processo di individualismo, di soggettivizzazione in atto nei decenni finali del secolo dei totalitarismi falliti. Una partita decisiva è in corso nella società sulla libertà di coscienza, sul primato del soggetto rispetto alle cose, alle merci, alle istituzioni. L'io è diventata la fonte dell'etica, si privilegia la felicità sull'obbligazione, sulla norma. Un enorme potere si trasferisce dalle istituzioni ai soggetti, nella gestione della sessualità, nella comunicazione, nella gestione del sapere, nella liberalizzazione del sistema economico e anche nel campo religioso. Abbiamo visto, le inchieste indicano che in Europa e altrove prende piede una religiosità a sfondo gnostico che usa la religione per il soggetto più che rivolgersi al soggetto per i suoi bisogni religiosi, producendo nuove religioni alla carta usate per i bisogni anche immediati di salvezza o di senso o di terapia. Correnti e dottrine neoliberiste investono il processo di globalizzazione con modelli, sistemi di comunicazione, processi di accumulazione basati essenzialmente sul malinteso della libertà, non già come senso e fine, ma come affermazione esasperata dei diritti individuali a tutti i costi, secondo l'assioma liberi pescecani fra liberi nuotatori. Con rischi di riduzione del pluralismo della società, delle sue differenze, rischi di pensiero unico, manipolazione della libertà di coscienza in funzione di coalizioni di interessi economici di dimensioni e potenza esorbitanti. Quali i valori coinvolti in questo processo? Quali i lampi e gli spiragli da discernere? Qual è la sfida per i cristiani? Sappiamo che la cultura del soggetto, che costituisce la fondazione dell'Occidente, è di derivazione cristiana. La Chiesa non può non sentirsi sfidata su un terreno che forma l'originalità e la forza del suo messaggio. La priorità dell'uomo sul sabato, anche sul lavoro, sul capitale, sul potere, sul profitto, sul denaro, sulla sicurezza nazionale, eccetera. Essa è dunque toccata su un punto qualificante della sua identità, vale a dire sul fondamento anti-idolatrico della rivelazione giudaico-cristiana che costituisce la comunità cristiana dalle origini come istituzione della libertà cristiana e fondazione di tutte le istituzioni democratiche dell'Occidente. Mi pare che questo processo, dunque, di soggettivizzazione interpelli la Chiesa a prendere la testa di un grande movimento di liberazione e formazione delle coscienze, mobilitando le sue risorse educative e spirituali nella promozione non solo della libertà religiosa, ma anzitutto della libertà umana. Dal concilio possono venire utili ispirazioni. Lumen Gentium ha riconosciuto che i non cristiani possono salvarsi quando si sforzano di compiere la volontà di Dio, dice, conosciuta attraverso il dettame della coscienza. Dignitatis Humanae sulla libertà religiosa ha definito il principio che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza, né sia impedito entro debiti limiti ad agire in conformità ad essa. Oggi è venuto il momento di tradurre questi orientamenti che il Concilio ha formulato verso, per l'atteggiamento della Chiesa, verso i non cristiani da una parte, verso le istituzioni pubbliche e la società dall'altra parte, in un grosso sforzo di riconsiderazione della centralità della coscienza umana all'interno della Chiesa e nella comunità cristiana. Mi pare che questa sia la risposta, una delle risposte, non presumo di poter dire altro, che potrebbero essere di valido aiuto per poter fare della comunità cristiana un fermento critico e motivazionale necessario nel processo di soggettivizzazione irreversibile, in atto come qualificante della società postmoderna. Alcuni passi dunque restano da compiere per liquidare all'interno della Chiesa i residui dell'assolutismo teologico e clericale, in modo che il suo servizio alla libertà di coscienza possa essere credibile ed efficace. Alcuni fenomeni di conformismo, di abuso delle funzioni clericali, di ipertrofia dei ministeri gerarchici, eccetera, di clericalizzazione dei carismi laicali, di violazione delle autonomie laicali, eccetera, dovrebbero essere attentamente riconsiderati in questa prospettiva generale. Non c'è dubbio che Giovanni Paolo II abbia toccato un tasto delicato quando, nel terzo millennio venniente che ho già citato, ha raccomandato che l'esame di coscienza giubilare investa anche la ricezione del Concilio, in particolare sulla questione della comunione all'interno della Chiesa, dando spazio, dice, ai carismi, ai ministeri, alle varie forme di partecipazione del popolo di Dio. Di qui alcune fondamentali innovazioni istituzionali o ripresa più concreta di alcuni principi e direttive affermate chiaramente nelle costituzioni conciliari, di qui appunto la necessità di procedere seriamente e sistematicamente ad una riforma del papato anche per i suoi risvolti ecumenici, un cantiere coraggiosamente aperto da Giovanni Paolo II con l'enciclica Autunum Sint, di qui la necessità di sviluppare una sinodalità effettiva e non solo affettiva ai vari livelli della Chiesa, parrocchie, diocesi, Roma. Di qui la necessità di riformare un sistema di nomina dei vescovi che non gode di grande fama partecipativa. E qui infine la necessità di promuovere maggiormente e senza patemi d'animo processi democratici all'interno della Chiesa, poiché non è possibile fare della comunità cristiana qualcosa che sia in qualche modo un'area extraterritoriale rispetto ai processi di soggettivizzazione crescenti e qualificanti la società postmoderna. Si dice che la Chiesa non è una democrazia, che la Chiesa è una comunione, ed è assolutamente incontestabile. Vorrei aggiungere tuttavia l'osservazione umilissima che se la Chiesa è una comunione, la comunione è più che una democrazia, ma non meno di una democrazia. Una terza linea di tendenza, lo sviluppo dei processi di interdipendenza globale. Questo è qualificante già oggi le società di questo inizio del secolo ventesimo, ventunesimo. E tuttavia saranno il fenomeno molto probabilmente decisivo per i prossimi decenni del mondo. Toccherà tutte le comunità in tutti i continenti, senza nessuna area riservata, a sud e a nord, attraverserà in maniera sistematica il mondo in tutto il suo, in tutta la sua, è la prima grande rivoluzione globale, non regionale, globale, che sta avvenendo nella società umana dagli inizi della storia dell'umanità, rapida, radicale, tumultuosa e globale. Ora, i segni del tempo ne sono la formazione di una coscienza di specie comune, la concezione unitaria dell'universo, veicolata soprattutto dalla cultura scientifica, la diffusione globale dei diritti umani, la percezione della indivisibilità dei destini della famiglia umana, i processi di democratizzazione della cultura, del sistema politico, pensiamo a Internet, il superamento delle frontiere materiali, la comunicazione fra le culture, fra sistemi di valore, fra modelli etici differenziati, la richiesta di identità culturale riconosciuta istituzionalmente. Siamo al cuore delle tensioni, talora feroci, dell'attualità politica e religiosa, dove i conflitti religiosi mantengono paradossalmente un'ampiezza, un tempo insospettata per rapporto alla secolarizzazione crescente della società moderna. Di qui i fenomeni di intolleranza, di rifiuto delle differenze, di xenofobia, il nazionalismo feroce, quando non di vero e proprio odio etnico e razziale, invece di essersi esauriti tutti questi fenomeni dopo la mostruosa lezione di Auschwitz, stanno, sembra, allargandosi sotto i nostri occhi, nutrendosi, sembra, di succhi religiosi degenerati. La modernità non è certo bastata a esorcizzare i propri demoni, e l'uomo continua a dare lezioni all'inferno. Dinanzi all'ignoto vertiginoso di un mondo che le migrazioni, le comunicazioni, i trasporti di massa rendono misto, alcuni gruppi sfruttano le paure collettive, i bisogni di rassicurazione a ritroso, quasi nel tentativo di cercare salvezza ed equilibrio, restaurando l'innocenza primitiva. La religione è implicata come ingrediente in questi viaggi all'indietro, e anche la religione cristiana viene spesso ricondotta agli schemi terapeutici e conservativi del sacro. Nella stessa Chiesa Cattolica una risposta autodifensiva a questa incertezza della transizione storica emerge nella evidenza del rilievo dato ai conflitti per l'appropriazione degli edifici sacri a Gerusalemme come in Ucraina, o nella febbre giubilare per le autocelebrazioni istituzionali, o anche nell'ansietà per i restauri degli spazi sacri e per il ricompattamento istituzionale intorno a fattori identitari e presenzialisti. Ma un processo si installa che va in senso diverso. La coabitazione di diverse comunità religiose non è più un fenomeno accidentale, ma strutturale nel mondo globalizzato. Le religioni si spostano con le donne e gli uomini, e questa dislocazione, questa destabilizzazione, questo spostamento spaesamento toccano per la prima volta nella storia il sottosuolo filosofico e politico della convivenza religiosa che si manteneva più o meno in equilibrio sul dogma di Vestfalia, cuius regio, eius et religio. La regione l'appartenenza geopolitica condizionava l'appartenenza religiosa. Ogni regione oggi si fa plurale anche dal punto di vista religioso su una tela di fondo impregnata dalla secolarizzazione. Questo nuovo scenario può costituire una risorsa unica anche per le istituzioni religiose. È uno di quegli spiragli, di quei lampi di cui parlava Paolo VI, che scorgano dalle i punti di frattura della postmodernità. A questo vegliano gli artigiani del dialogo fra le grandi religioni mondiali e tutti coloro che hanno a cuore i destini della convivenza pacifica, della cooperazione fra i popoli. In questo processo il fermento cristiano ha bene un ruolo da svolgere. E a casa propria. Se fa appello alla vocazione multiversale e solidaristica per combattere le tendenze all'omologazione delle culture, ad una stratificazione di classe come supporto della globalizzazione, alla edificazione di nuovi muri economici fra le masse immiserite e una minoranza di dominatori. Lo sappiamo, Samuel Huntington ha parlato del ventunesimo, di questo nostro secolo, come di un secolo di scontri di civiltà nutriti da fattori culturali religiosi, più che materiali ed economici. La religione cristiana è coinvolta direttamente in questa sfida, perché il discorso della montagna è il manifesto qualificante, punto su cui consiste o non consiste il cristianesimo. Non sono passati molti anni da quando Papa Giovanni nel 63 ha liquidato dal Magistero la teoria della guerra giusta con la pace in terris. Se dopo 2 milioni di anni di evoluzione umana viviamo nell'età nucleare come se vivessimo nell'età della clava, forse lo si deve anche al fatto che i cristiani hanno contribuito a fare di Dio un fornitore di filo spinato, un vendicatore, un idolo guerriero, piuttosto che restare fedeli al Cristo che ordinava a Pietro di rimettere la spada nel fodero e che annunciava ai miti l'eredità della terra. Questa ispirazione è stata bene la motivazione posizione del rifiuto opposto da Giovanni Paolo II alle guerre dell'Occidente, ma soprattutto del suo sforzo di smantellare ogni giustificazione religiosa della cultura del nemico e della guerra, con lo sviluppo del dialogo fra le religioni e della cultura giubilare del perdono. Così possiamo immaginare che la comunità cristiana dovrà servire ancora più profondamente nei prossimi decenni questa ispirazione interculturale e dialogica della religione cristiana, abbandonando l'idea di poter fare di Dio un fattore di scontro di civiltà. Febbri identitarie di tipo etnocentrico, un risultato che non può evitare di misurarsi con la questione del pluralismo delle religioni e con una rilettura dell'assioma classico: fuori dalla Chiesa non c'è salvezza. Nella spiegazione della parabola del grano e dell'olio, Matteo 13, Sant'Agostino ha sviluppato un principio di enorme portata. L'esperienza della mescolanza, ha commentato padre Borgomeo, e la capacità di assumerla indicano uno stadio relativamente avanzato della vita di fede e di appartenenza alla Chiesa. Per contro, l'illusione di una Chiesa pura e monolitica è sempre un segno di immaturità ecclesiale. Nessuna frontiera fra i due campi, ma una dolorosa e provvisoria coesistenza, dice Agostino. Essere mescolati nello stesso campo vuol dire anche paradossalmente poter cambiare intimamente, poter convertirsi o pervertirsi. La Chiesa si identifica con questa aia nella quale paglia e l'olio sono mischiati nell'attesa della selezione definitiva. Essa è una Chiesa dell'attesa. Sant'Agostino parla meravigliosamente della perplessità come di una condizione costitutiva della situazione della Chiesa nel tempo, come la frontiera fra la luce e le tenebre passa nel cuore dell'uomo, così attraversa anche il corpo della Chiesa, al modo stesso in cui Pietro fu chiamato da Gesù Satana. La Chiesa nel tempo dunque, secondo questa lettura, non è la spettatrice distaccata dallo sviluppo del dramma fra luce e tenebre, di questa ambiguità, di questa mescolanza tra il buon grano e l'olio installati nel cuore umano. Non è stupefacente che questa Chiesa confrontata alla mescolanza che la costituisce, non ci veda troppo chiaro. Essa percorre il suo cammino in una certa oscurità, che è insieme il luogo proprio della fede e quello della sua crescita. Vi è una profondità nascosta, segreta nell'economia della Chiesa, secondo Agostino. Egli la concepisce come la progressiva apparizione di un essere nascosto, la cui misteriosa fecondità è circondata e velata dall'oscurità. Essa è dunque chiamata a tollerare il male anche al suo interno, ma anche a tollerare se stessa come mescolanza. Le è interdetta ogni discriminazione, perché anche se il suo sguardo è deficiente, essa sente che essa non è ancora la sposa senza macchia e senza ruga che lo sposo desidera. Nell'attesa della perfetta bellezza, essa non può che seguire l'unica via, quella del Cristo crocifisso. La Chiesa di Sant'Agostino dunque è una Chiesa che si cerca, che non può contare coloro che le appartengono, un numero che solo Dio può conoscere. È pellegrina anche fra le mura della sua casa, non conosce il perimetro dei suoi bastioni, le cui porte sono comunque sempre aperte. A questo livello la Chiesa non ha più frontiere. Delle frontiere esistono, certo, nell'oscurità del piano di Dio, e nel segreto delle coscienze ove si gioca la risposta alla chiamata. Ma la Chiesa deve ignorarle e si potrebbe... In questo senso agostiniano possiamo sentirci autorizzati a considerare la pertinenza del dialogo interreligioso alla costituzione della Chiesa. Nello stesso tempo siamo invitati a discernere la crisi evidente delle appartenenze visibili come uno di quegli spiragli e lampi paradossali ai quali alludeva Papa Paolo, attraverso i quali un appello cerca di farsi largo per un respiro più multiversale della visione dei cristiani, al di là delle ansietà identitarie e per una trasformazione in senso maggiormente spirituale dell'istituzione. Del resto, parrebbe difficile immaginare oggi una Chiesa che non fosse sempre più intensamente premurosa dell'inculturazione del Vangelo nei contesti delle varie tradizioni spirituali e culturali dei popoli. Basti l'indicazione qui dell'enciclica Fides et Ratio a favore di una revisione, per quanto prudente, della simbiosi tra la fede cristiana e la cultura europea, mentre non potrebbe non ripercuotersi sugli equilibri tradizionali il fatto che il 74% dei cattolici abiti oggi il sud del mondo. Il nuovo passaggio ai barbari, per così dire, sembra una scelta obbligata dalla forza delle cose e non solo dalla prudenza doverosa, mai disgiunta dall'audacia, dalla lungimiranza della Chiesa. Il cristianesimo dell'avvenire, ma già del presente, è un cristianesimo anzitutto africano, latinoamericano, asiatico, prima e più che un cristianesimo europeo. Un altro fenomeno destinato a ridisegnare il volto del cristianesimo è la decomposizione delle strutture della cristianità. Per quanto consistenti siano gli sforzi istituzionali che si compiono per contenerla, resta il complessivo venir meno della strumentazione politica della Chiesa e dei suoi tradizionali mezzi di influenza nella società. Il Concilio Vaticano II, nella Gaudium et Spes, aveva avanzato delle specifiche direttive al riguardo nel segno della povertà come condizione della libertà della Chiesa, allorché rompendo con il passato obbligava la Chiesa a non ricorrere ai mezzi della potenza né ai mezzi potenti per l'apostolato. Sembra riconoscere con difficoltà che questo debito di coerenza non solo con il concilio ma anche con il discorso della montagna sia stato onorato con entusiasmo. Tuttavia la crisi moderna delle religioni politiche sembra irreversibile e può essere considerata come una illustrazione particolarmente convincente del fatto che Soren Kierkegaard non si sbagliava quando nel diario raccomandava di vedere il dito di Dio, anzi il compimento della profezia di Cristo, nello smantellamento della cristianità sociologica, con le sue sicurezze esteriori, i suoi concordati, le sue folle giubilanti, ma forse non troppo consapevoli del senso autentico della fede. Voi sarete pescatori di uomini, Luca 5:10. Da 18 secoli si pescano, diceva Kierkegaard, da regni, paesi, popoli. Un continente intero è diventato cristiano. E lo è stato durante tutti questi secoli, una pesca enorme, enorme. Ora, il metodo seguito sempre più nel corso dei secoli è consistito nell'abbassare il criterio per essere cristiani e così si è pescato tanto di più. Invece di balene si sono prese delle aringhe, poi delle spigole, ma a milioni, senza numero, invece delle balene. Tuttavia, come le profezie del Signore si compiono meravigliosamente, ma quando io ritornerò, troverò la fede sulla terra. In questo passo agisce la convinzione che l'erosione della cristianità, possa rappresentare davvero la condizione necessaria non solo per la purificazione del cristianesimo, ma per la sua sopravvivenza. E dunque per rendere reale un'aspettativa del ritorno essenziale del Cristo nella storia, in modi e forme attualmente indiscernibili. Per quanto possiamo vedere col nostro piccolo sguardo la testimonianza con la vita e con la parola della fecondità del Vangelo, nell'audacia del dialogo e nell'amore per i più deboli della società, sembra tornare ad essere il connotato essenziale del cristianesimo in età postmoderna e la condizione della sua vitalità, come lo era nei primi secoli. E la parola testimonianza si bagna, come allora, del sacrificio della vita di molti dei suoi discepoli, del nuovo sangue dei martiri, per il compito critico che il cristianesimo ancora una volta sta ritrovando a misura del suo dissociarsi dagli interessi dei dominatori del mondo. Mi pare di poter concludere così queste riflessioni e queste speranze con una strofa di padre Davide Maria Turoldo, Cristo sparpagliato, Cristo sparpagliato per tutta la terra, Dio vestito di umanità, nessun tempo ti contiene e nessuna chiesa ti incatena.
Specialmente per questo atteggiamento appunto complesso ma non pessimistico, cioè che coglie anzi quelle fratture nelle quali ci si può inserire, ma per inserirsi nelle fratture bisogna farsi più piccoli, no? C'è bisogno di questo spogliamento che effettivamente ci fa ritornare, ci può far ritornare a quello che era anche l'agilità, diciamo, del cristianesimo delle origini, quello che è l'agilità del Vangelo sine glossa, come Francesco appunto ricercava, come il modo, no, di farsi piccoli e di essere più profondamente all'interno di quelle che sono appunto le fratture dell'uomo, le fratture in cui si intravede uno spiraglio di conforto, di vicinanza all'uomo e di evangelizzazione. E lo ringrazio anche per questo discorso sul futuro in fondo di questo mondo legato ai poveri, sia sul discorso che facevi sul corpo, sia sul discorso che in fondo i poveri oggi possono essere una risorsa di riscatto, perché forse in qualche modo continuano a rimanere anche un luogo, diciamo, sia dello scandalo, ma anche il luogo dove poter ritrovare il crocifisso e quindi poter anche rigenerare la propria fede. Ecco, io lascerei spazio al dibattito, che mi sembra, insomma, a molti molteplici spunti. Sono signor Pascineo, volevo chiedere al professore, quando ha citato come presumibile spiraglio di recupero la parola democraticizzazione, cioè adeguamento, forse. Ho capito male? Vada avanti il discorso, poi ci capiremo. Vada avanti.
Ecco, la mia impressione è essenzialmente quella di una doccia fredda, ecco, che ho recepito questa sera, durante questo incontro. Ahimè, è poco rassicurante. E lei ha detto che il 74% circa della cristianità è a sud del mondo, no? Ecco, io volevo chiedere, al di là di questa pur veritiera prospettiva della cristianità nel mondo, quali soluzioni si possono intravedere e qual è uno spiraglio del futuro della cristianità? Lei ha citato sopravvivenza,
Sì, ecco, la mia è una domanda quasi di, per cercare un po' di conforto, insomma, ecco, pur restando fermo nelle mie convinzioni di cristiano, ecco. Cosa che io mi aspetterei, a parte che la constatazione elementare che non credo che per quanto brutali i fatti possano costituire per delle persone attente, normalmente attente oggi, una doccia fredda in termini di confronto razionale con la realtà, ma quello che l'ultima cosa che vorrei attendermi da tutto il mio discorso sarebbe quello che questa doccia fredda vada a turbare le convinzioni della fede, perché al contrario ho cercato di, per questo ho chiesto subito al Presidente Piero la parola per in qualche modo allontanare questo tipo di ombra che potrebbe essersi depositata sul senso delle mie parole, per quanto sommarie se siano per fenomeni così complessi. E cioè quello che ho cercato è quello di trarre da, quasi per un approccio paradossale, per un'ermeneutica certo non convenzionale, non apologetica, anche dalla brutalità degli aspetti più severi della realtà postmoderna in cui oggi consiste il mondo, nella logica dei segni dei tempi, un invito, un appello, un'interpellanza che ci mette i cristiani nella condizione di reinterpretare e riformulare le loro convinzioni di fede, ma in un altro contesto storico, senza confonderle con una forma storica che è definitivamente, irreversibilmente in via di superamento. Sì. Non facciamo l'errore che è stato fatto alla fine dell'Ottocento, quando si è coniugato con l'economia e con la cultura agricola la fede cristiana.
Sì.
Aprendo una ferita di difficile guarigione e forse non ancora completamente sanata con la razionalità moderna. Questo.
Sì.
sì, ma io volevo con doccia fredda, non volevo intendere la fede come partitismo, e un credo ad essere tale, comunque vadano, comunque sia la prospettiva attuale. Evidentemente, nella mia conoscenza, credo limitata, diciamo che è stato un tuffo in una realtà che io forse immaginavo più ottimistica. È tutto qui il discorso. Ecco, d'altra parte, io vorrei tradurre questo discorso della doccia fredda, che è un bel modo di dire, ma è chiaro che il discorso fatto stasera, diciamo, è un discorso da apocalisse positiva. Perché la descrizione della trasformazione del mondo, della società in cui viviamo, è stata pressoché completa, ma anche drammatica. Se ha toccato in profondo la nostra sensibilità. Dunque un'apocalisse, ma positiva. Positiva perché mi è sembrato che emergesse da questo che ci fa smarrire. Sono emersi degli elementi che ci danno la speranza. Io credo senz'altro che molti dei presenti stasera sono stati provocati nella loro, più che convinzione religiosa, la loro convinzione culturale. E quelli che sono stati provocati nella loro vita di fede, credo che debbano e possano capire la fatica a cui siamo chiamati in questi decenni, la fatica del discepolato cristiano, la fatica della fede, come diceva Kierkegaard. Ma lo dice anche Giovanni Paolo II, la fatica della fede. Forse una maniera superficiale di ricondurre le cose, ma da una sorta di tranquillità della fede in questi ultimi 50 anni, adesso siamo calati improvvisamente, o quasi improvvisamente, siamo calati dentro una fatica che ci fa o star male o ci trova smarriti o ci trova nostalgici oppure in fuga da diverse parti e quando va bene anche in una fuga in avanti. Soltanto riprendo le due conversazioni che sono state tenute su questo tema che è abbastanza cristocentrico. Stasera il discorso è andato più sulla Chiesa. Tuttavia vorrei chiedere sull'evento Cristo in questa città. Mi sono piaciute molte cose, per esempio il ritorno di Cristo, il ritorno del Signore. Questa prospettiva escatologica dentro il marasma in cui viviamo. Ma l'evento Cristo, Bruno Forte ci ha parlato di Cristo rivelatore della bellezza del Padre. L'altra conversazione è stata una visione di bellezza attraverso l'iconografia. Questa bellezza della Chiesa deve riflettere, potrà riflettere la bellezza del bel pastore. Io ringrazio veramente per questa profonda, complessa lettura. Io ne sono stata, dico la verità, molto, molto incoraggiata, perché veramente, come ha detto Don Cesare, è una apocalisse, ma veramente in positivo. Però devo dire che in certi passaggi ho avuto un po' paura, ma certo siamo avviati verso delle novità impressionanti. Siamo chiamati a una lettura così nuova di questi fatti. La Chiesa è calata in questo mondo, in queste vicende, però penso che fosse, se penso agli uomini del V secolo dopo Cristo, chissà cosa hanno visto. Ecco, sicuramente sono stati capaci di tirar fuori quei semi, e allora dico, beh, forse non vivremo mica tempi peggiori, non lo so, tempi certamente diversi. Poi le vorrei chiedere se ha tempo, magari di dirmi ancora qualche cosa per quanto riguardava la seconda tendenza, il discorso del soggettivismo, il percorso sul quale la Chiesa veramente può sentire tutta la sfida. Ecco, il patrimonio, la grandezza dell'uomo, la coscienza umana, il segreto che c'è nella coscienza umana. Lì la Chiesa veramente, il Cristo è maestro. Io sento particolarmente urgente questo tema, questa. Poi avrei altre cose, ma insomma. Comunque, grazie. Vediamo ancora qualche domanda. Se non ne pongo una io. Mi sembra che ci sono questi due piani, diciamo, anche se percepire il tuo discorso, che secondo me sono negli interrogativi anche di tanti, cioè quello. Il legame fra il destino individuale e il destino globale. In fondo è paradossale come in un mondo così globalizzato, in cui effettivamente tutti sanno tutto, vedono di tutto, ma c'è una sempre più crescente incapacità di legare il destino individuale di ciascuno al destino di un mondo. E in fondo, come questo, secondo te, si può ricomporre, specialmente in un quadro, come dicevi tu, di una di decomposizione della struttura della cristianità, delle strutture anche diciamo così, della Chiesa, che in qualche modo costituivano questa forma di legame fra quello che era il destino individuale e il destino globale. Penso che in fondo anche un'ansia di ciascuno è quasi un desiderio di sogno tante volte, di un sogno globale, no? Il senso appunto di questa soggettivizzazione che tocca un pochino tutti e tocca anche profondamente i cristiani, come secondo te si possono ricomporre questo legame fra destino individuale e destino globale. Così, ecco, dopo lo spaziamento, l'allargamento di orizzonti amplissimo e di riuscirsi a intravedere un po' anche per quanto riguarda la nostra società italiana ed europea, così diciamo, mi è sembrato di poter cogliere nel passaggio del discorso alla formazione, al senso della responsabilità personale e alla coscienza etica anche dei singoli, delle persone, un possibile spiraglio, ecco, un approfondimento anche su questo aspetto. Ringrazio tutti, non sono quesiti semplici, per la prima volta, ma con particolare intensità questa volta la mia vita Vercelli. Sento che sono quesiti che ci coinvolgono molto nel profondo. E non possono essere gestiti in maniera liquidati, in maniera dialettica o retorica. Ci si sbriga facilmente da queste questioni e certamente non si esauriscono qui in una qualsiasi conferenza. E perciò questo tipo di riesame della condizione cristiana della società posto che chiamiamo postmoderna non è che l'inizio di un lancio di sonde sono dei colpi di sonda per una ricerca che deve essere approfondita, resa più sistematica, auspicabilmente allargata ad altri interlocutori, a teologi. Fatta in comunità, quindi non si è che all'inizio, come ogni fiore del bosco che è piccolissimo, ma profumo si sente da lontano e vorrei che fosse così, non preferirei questa metafora un po' autoconsolatoria dopo tanto affanno di ricerca e di proposta dopo alle metafore più taglienti in qualche modo. piaciuto il riferimento di Don Cesare all'Apocalisse positiva, perché l'Apocalisse è un discorso positivo. Al di là delle diffamazioni poco critiche che sono state date, è il discorso, almeno testuale, nel significato dell'etimo, è la rivelazione di una faccia nascosta. Pone una rottura rispetto al mondo passato, al mondo della prima della redenzione. Suppone dunque una sono tutte metafore in qualche modo galoppanti. Certamente poco consolatorie, in questo si può stabilire una minima immodesta continuità rispetto al testo giovanneo, ma in questo si afferma la sua positività. È un testo, secondo me, incoraggiante, perché in fondo la speranza cristiana viene implicata nel tormento della ricerca umana, e guai se non lo fosse. Proprio non vorrei che noi cadessimo nel rischio che mi sembra non lontano dalla esperienza cristiana, dalla condizione cristiana d'oggi, quella di pensare alla nostra condizione come anche superstiti di un mondo che si trova sperduto nel deserto, nel cosiddetto deserto della secolarizzazione. Anche questo va rivisto in qualche modo. Quasi che la speranza cristiana, proprio per la nostra come portata dalla modestia dei testimoni, dalla miopia delle nostre forze, delle nostre risorse, non debba essere per questo fatto certamente critico, profondamente operativa e esposta e testimoniata, e non in termini integralistici o revanchisti o nostalgici del recupero delle vecchie rappresentazioni potenti o retoriche della cristianità, ma in un senso di rinnovamento, umana nel suo complesso. Allora, per questa apocalisse non siamo, in positivo, non siamo privi della speranza, perché è la parola del Vangelo che ce la assicura. Stesso della resurrezione, della tomba vuota, che basta a noi mausici per riformulare nel nostro cammino storico, con l'invisibile compagno, questa esperienza e ritrasmetterla al futuro. E certo che questo è una fase non semplice, faticoso, io direi di più. Oggi il cristianesimo che ha passato vicende sovente, più spesso, a volte drammatiche nella sua storia, è entrato in una fase drammatica. Dove le sue relazioni con la società, ma anche le sue relazioni interne, nella Chiesa, nelle comunità cristiane, con il mondo complesso delle religioni, con le implica una improvvisa spinta e propulsione a uscire dalle sette, dal senso della setta, dalle forme date, dagli equilibri stabiliti, perfino dalle forme appena raggiunte di minimi aggiornamenti. E di qui la richiesta che pulsa molti punti della Chiesa Cattolica oggi di un nuovo concilio ecumenico, veramente ecumenico, per quanto complessa possa esserne l'organizzazione. Non dovrebbe evidentemente toccare soltanto aspetti così superficiali o infrastrutturali dell'organizzazione per renderla in qualche modo capace, più idonea a rispondere alle sfide del tempo, ma affrontare il problema oggi. Come annunciare Gesù a questa società postmoderna, il mistero dell'incarnazione e risurrezione di Cristo in questa società? A questo io l'ho ricordato, a questo aveva già pensato, era una proposta già passata agli atti nel 1962, all'inaugurazione nel discorso inaugurale del 11 ottobre 1962. Fatto da Papa Giovanni alla apertura della Concilio II del Vaticano. E le cose sono rimaste là, ma adesso devono evidentemente essere riprese. Come oggi a una situazione di cultura scientifica, di tecnologia avanzata, di processi di individualizzazione, che tocca tutti gli aspetti della complessa vita umana, all'economia, alle culture, fino alla vita privata degli individui. Come è possibile oggi annunciare forma comprensibile, efficace, non in termini mediatici efficaci, in termini di adesione, di proposta? Il mistero cristiano. Questo è come si può in qualche modo forzare la mano perché questa risposta possa essere la sfida di questa risposta, la responsabilità di questa risposta possa essere assunta con l'audacia necessaria, con la prudenza indispensabile non difficilmente indifferenza. E la Chiesa finisca per perdere il contatto con il mondo nel quale deve pur annunciare, seminare, essere un organo vitale dell'amore di Dio per l'uomo. Soprattutto quando ci sono sfide di questo genere che in qualche modo si delinea un orizzonte in cui la Chiesa è l'unica istituzione che difende, che non ha, che difende coloro che non hanno l'oppio di difenderli, diventa l'istituzione di protezione dei più deboli, dei poveri, sostiene le ragioni di chi non ha voce per sostenerle. Quasi un nuovo scenario neomedievale, sfida l'impero, ma non per la lotta dell'investitore questa volta, ma per i diritti, non per i diritti della Chiesa, ma per la difesa dei diritti dell'uomo. Questo è, io credo, l'ordine dei fattori. Se questo voglio, perché se questa, se questa sfida, questa responsabilità non venissero assunti, devo razionalmente con il minimo di intelligenza posso analizzare la situazione storica della Chiesa attuale, c'è il rischio non così, così azzardato, lontano, che vi siano delle regressioni settarie, delle chiusure di astrazioni spiritualistiche, una specie di fondamentalismo ripagato, doppiato da fondamentalismi dell'azione della Chiesa, che si appaga magari di masse portate, organizzate in piazza San Pietro per il Giubileo, e che finisce di illudersi usando la grande Papa illudersi che i problemi non esistano o non esistano con lo spessore drammatico in cui esistono. Con una perdita del senso della realtà che è il principio della fine. Sì. Parlo storicamente parlando. Storicamente parlando. No. Penso che tutte, e per questo ho parlato questa sera, ho svolto questo tipo di lettura della situazione della fede, della condizione della fede, sto nel contesto. Forza. No, io voglio dire, esistono delle possibilità, esistono dei segni apocalittici possibili oggi per far esprimere ancora il messaggio cristiano, ed esistono proprio là nei punti maggiormente critici e non in qualche regno artificioso spirituale dovrebbe creare e poter poi calare dall'alto questo tipo di proposte di salvezza. No, esistono dei bisogni di salvezza che possano nella società del mondo postmoderno, delle aspettative, delle attese che sono inclusivamente cristiane, anche se non sono formulate come sono questi valori che dobbiamo far partorire, dobbiamo aiutare, ma siamo maieuti ostetrici di questi valori presenti. Questa è la fatica, perché ogni parto è faticoso. Ma la Chiesa nella sua storia, nelle grandi epoche, nelle grandi rotture storiche, così ha risposto. Nella crisi del terzo secolo, che nella crisi e nel passaggio da Paolo, di Paolo fuori dal contesto giudaizzante, quando si è affrontato con coraggio il trauma della rottura con il mondo della circoncisione. La libertà cristiana è tale che non possiamo, che non deve passare per la circoncisione, alla comunità giudaica, la circoncisione faceva parte del sacro di questa cultura, questo territorio, questa regione. È stato un sacrilegio. Quello fu il primo trauma. Da questa rottura è uscito quello che è uscito. È confronto con l'epoca, di Paolo, e poi credo il passaggio in Barba. Cosa è stata la rottura del mondo antico, l'impero romano franava, cioè il dominio del mondo. Gli Stati Uniti dell'epoca franava, decomponeva a pezzi, non esistevano più niente, la Chiesa doveva perfino sopprime l'organizzazione civile. L'invasione dei popoli nuovi è passata ai popoli. Noi dobbiamo impaurirci con questa storia del fatto, ma sotto gli occhi di tutti, che il 74% dei membri della Chiesa Cattolica sono in Africa.